Dunque, stavamo concludendo dicendo che tutto l'insieme di cose che abbiamo visto poco fa, ossia l'affermazione della ragione come valore, la razionalità che si afferma quale criterio interpretativo del mondo, la scoperta di leggi universali naturali, l'ideale di tolleranza, l'ampliamento e la diffusione di cultura, l'ideale di libertà, in particolare di libertà religiosa, il processo di conoscenza di Dio, di arrivare alla fede attraverso la ragione, il deismo, eccetera, eccetera, sono ciò da cui partorisce, ciò da cui nascono le idee di sovranità popolare e di diritti dell'uomo. Ora, il processo rivoluzionario che è risultato di questo lungo percorso rivoluzionario, perché intendiamo l'illuminismo come una rivoluzione dei costumi, una rivoluzione culturale. Questa rivoluzione va ad approdare agli ideali di sovranità popolare e di diritti dell'uomo. Ma allo stesso tempo, questi sono il punto di approdo di quel processo rivoluzionario e il punto di partenza, nel senso che sono fissati come obiettivi da realizzare concretamente, di un altro processo rivoluzionario che si mise in moto di lì a breve, cioè nel 1848, e che tuttavia si caratterizza e può essere giustamente definito come una rivoluzione che si contrappone a quella illuministica. L'illuminismo aveva affermato l'ideale, il valore universalistico, che era stato cercato di essere tradotto in pratica dalle ambizioni imperialistiche di Napoleone, per esempio, l'ideale universalistico che viene messo in discussione da quelle nazionalità presenti all'interno di ognuno dei quattro grandi imperi che segnano la cartina geografica, quale allora possiamo considerare essere la più importante, no? L'impero ottomano, l'impero russo, quello tedesco e quello austro-ungarico. All'interno di questi imperi erano presenti delle nazionalità, dei gruppi etnici nazionali che rivendicavano indipendenza, autonomia, libertà, a partire dalla richiesta di una Costituzione. Nel 1848, e qui dovete fare riferimento alle competenze acquisite con il corso dell'anno scorso, è una rivoluzione che afferma il principio di individualità, che realizza il trionfo del particolare, e consiste in una gara fra nazioni su chi aveva dato di più allo spirito europeo. È una rivoluzione che anche in questo caso conseguenza di una precedente rivoluzione culturale, all'egemonia dell'illuminismo, l'affermazione della ragione che non era riuscita poi, come dire, a sanare le ferite dell'animo umano, la difficoltà del vivere, non aveva realizzato tutti gli obiettivi che avrebbero dovuto portare ad una vita, diciamo, felice. Subentra una nuova visione del mondo, per contrapposizione alla dittatura della ragione dell'illuminismo e del dato universale, si contrappone l'affermazione del romanticismo, il trionfo del particolare, non più della ragione, ma dell'istinto e dell'anima, di quelle forze oscure, ma pur presenti nell'uomo e nelle società, che determinano certi comportamenti che egli o esse, le società, assumono senza esserne pienamente consapevoli, sentendo, non sapendo, sentendo che esse hanno bisogno di essere soddisfatte, sentendo di essere nel giusto e di essere nel vero. Il trionfo del romanticismo stabilisce, postula l'esistenza di un contrasto finalizzato ad affermare il primato di una nazione sull'altra. E le nazioni in contrasto fra di loro per questa egemonia, per la primazia che vorrebbero avere e rivestire nel campo economico, politico, geopolitico, commerciale, culturale, eccetera, eccetera, in Europa sono le due storiche, la Francia e la Germania. Ne abbiamo parlato a lungo sulle diverse concezioni. Fra poco, quando parleremo della nascita dello Stato moderno, mi soffermerò un po' meglio sulla concezione di Herder e quella di Renan, però io suppongo, e spero di supporre bene, che ricordiate le cose che ci siamo detti nel corso delle elezioni dell'anno precedente. È un dissidio storico profondissimo che da adesso in poi caratterizzerà l'epoca contemporanea. La Francia realizza l'identità politica della nazione che coincide con lo Stato, identità politica e nazione che coincidono con lo Stato. La Germania che parla, vede, sente, crede in una nazione che non si identifica con uno Stato, ma che nasce unendosi a partire da altri elementi, fattori unificanti, che sono ad esempio la cultura, una cultura condivisa, dei miti condivisi, una lingua condivisa. La lingua tedesca è una lingua che in realtà non esiste in quanto tale. Dopo vedremo bene quando vi parlerò a lungo del problema linguistico. A corte in Germania non ogni dove si parla il tedesco. La lingua franca, non a caso, la lingua franca, la lingua universale, la lingua della diplomazia, la lingua della cultura, della politica, è il francese, è la lingua colta. E distanziarsi linguisticamente dalla Francia e dalla sua cultura equivale a prendere non soltanto le distanze dalla Francia, ma a prendere coscienza della propria identità nazionale tedesca. Perché la Germania è divisa anche linguisticamente, dicevo, in tanti stati, in tante lingue, in tanti dialetti, che si fondono in una nuova lingua, in una lingua colta, che con la letteratura, con il teatro, con forme culturali alte, creò un'identità di pensiero e di gusto. Le culture nazionali, che troviamo specialmente in questi paesi, non erano delle entità collettive che sorgevano dall'animo popolare, dalla profondità dell'anima del popolo, ma tali culture nazionali erano legate a pochi artefici del risveglio nazionale, gli intellettuali che sono i primi portatori di quell'ideale. Non dimenticate quando parlammo del 48, definendola la rivoluzione degli intellettuali, e analizzammo la figura di alcuni di essi, il ruolo che portarono, come contribuirono alla rivoluzione in senso pratico, ma all'ideale rivoluzionario e alla sua poi conservazione per il futuro. Parliamo di filosofi, di poeti, di storici, di filologi. Ecco, soltanto in quel secolo, nel XIX secolo, si strutturano le lingue nazionali, lingue che appaiono durevoli e antiche, ma così non è. In realtà, quello è il secolo in cui noi parliamo di Stato nazionale, per esempio nel caso della Francia, nel caso dell'Inghilterra. Ma pensate voi che al tempo della Rivoluzione Francese, pochi anni prima, nel 48, in Francia a malapena il 25% parlava e capiva il francese. Le altre erano dialetti, in realtà si configuravano come vere e proprie lingue. Poi pensate qui al nostro paese. Ancora adesso qui c'è la tutela e la salvaguardia della conoscenza e dell'uso del friulano che viene insegnato ai bambini nelle scuole. È una lingua, non un dialetto. Voi immaginate nell'Italia degli anni l'840, l'850, quando le vie di comunicazione erano così minime, ridotte, e la comunicazione era scarsa, e la gran parte della popolazione viveva dispersa su ampi territori, in grande isolamento. Quale forma c'era, quale modalità c'era per apprendere una lingua che fosse quella condivisa dai convicini e dai confinanti? Io ho appreso tempo fa con un po' di meraviglia che anche il friulano, che è una lingua parlata in un territorio dove ci sono 1.200.000 persone, meno di un terzo della popolazione della sola Roma, il friulano stesso non è lo stesso nella bassa friulana come nella Carnia o nelle zone del pordenonese che risentono più dell'influenza veneta. Ecco, una comunicazione fondata sulla conoscenza, sulla condivisione di conoscenze attraverso l'uso di una stessa lingua è certamente abbastanza difficile. E però è questo l'anno in cui cominciano a strutturarsi, e vedremo bene dopo, le lingue cosiddette nazionali. In Francia pensate che soltanto durante il periodo dopo la reazione termidoriana nel 1793 che viene emanata una legge che obbliga a imparare a leggere e scrivere in francese e non in dialetto. Ma oltre alla lingua è la storia che crea una nazione popolare, perché dalla storia la nazione trae la sua legittimazione e qui l'importanza del rapporto con il proprio passato, l'importanza del rapporto con la memoria di quel passato, con il ricordo di quel passato. Anche qui vi invito a ripensare o riguardare gli appunti delle nostre lezioni, specialmente la prima su che cos'è la storia, su quanto sia importante una storia che viene costruita e laddove non ci sono elementi per ricostruirla, inventarla, quanto è importante una storia comune per avere poi un popolo che è comunemente inteso come tale, una comune tradizione e una comune ambizione. Da quella storia, vera o inventata che sia, la nazione trae la sua legittimazione. Il XIX secolo è il secolo dello storicismo in Germania, lo storicismo che contribuisce a far scoprire alla Germania di essere nazione tedesca, quando ancora essa non è stato e non ha confini, è una realtà transnazionale, di cui per esempio fanno parte i sovrani dell'Inghilterra, di Danimarca, dei Paesi Bassi. Ecco, è l'età dei particolarismi che favorisce, contribuisce a favorire l'attecchimento dell'idea di superiorità di uno sull'altro. La convinzione, ad esempio, della superiorità culturale umanistica tedesca, l'opposizione della Kulturnationen allo Staatsnationen, l'opposizione di Herder a Renan. Ecco, quando si passa ad affermare la supremazia di un paese, questa concezione, e mi riferisco a quella tedesca, si afferma come elemento comune di quel popolo che ha non soltanto un passato di ricordi comuni, ma un altro elemento comune importante che non è la lingua, ma è il sangue, è l'aver radici su uno stesso terreno, su uno stesso territorio. L'idea di uno Stato nazionale tedesco ancora non è diventata una realtà, che non è ancora un obiettivo ben chiaramente individuato. L'idea di questo Stato nazionale tedesco affonda in un medioevo immaginario, un medioevo di cui abbiamo parlato, quando l'impero potente dominava gli altri e a lungo imperatore è stato un tedesco, e come quel futuro così importante e potente era tedesco, anche il futuro della Germania doveva essere tedesco, e paradossalmente il futuro della Germania era il suo passato medievale. E così la storia del Medioevo diventa per la Germania di quegli anni una vera e propria passione nazionale. I poemi dei Nibelunghi, per esempio, il Sigfrido, i miti, la raccolta di fonti scritte medievali che venivano lette nei salotti borghesi come prima si leggevano i poemi cavallereschi. È un insieme di letteratura che ha degli elementi in comune importanti. Cosa predomina in queste? L'idea che il male venga dall'esterno. Il male sia frutto degli intrighi dei romani, oppure sia il risultato della corruzione morale dei francesi, mentre invece la pietas, la modestia cristiane, sono estese a tutte le classi del popolo. Di fatto c'è già qui una distinzione che è nazionale e non di classe. C'è in queste opere l'idea di magnificenza imperiale. Le opere di Wagner erano celebri e seguite come oggi lo sono i musical. Sorgono, e qui già stiamo in parte nel terreno degli elementi costitutivi dello Stato nazionale, sorgono dei monumenti in stile gotico, lo stile tipico tedesco, è l'autentico stile tedesco, E però anche qui troviamo una delle tante contraddizioni che rileviamo costantemente nella storia di questi paesi e dell'Europa nel suo insieme. L'autentico stile tedesco è ripreso dalla cattedrale di Amiens, che è francese. E vedete che quindi l'affermazione, la demarcazione netta, ben definita, fra una cultura, una tradizione, un tipo di architettura e così via, non è facilmente osservabile e non è facilmente tracciabile, perché il meticciato è il dato portante dei popoli che vivono nell'Europa, il sincretismo e le contaminazioni sono il portato della cultura che obiettivamente non si risentiva dello spirito della nazione all'interno del quale sorgeva, però si arricchiva sempre dei contributi esterni e allo stesso tempo arricchiva a sua volta l'esterno.